Anche quest'anno siamo giunti al compimento della Pasqua, nella solennità della Pentecoste. Per me è molto bello ritrovarvi tutti insieme qui, in questo luogo così ospitale, accogliente, che ci aiuta ad invocare ancora insieme lo Spirito Santo perché di nuovo si effonda su tutti noi, sulla nostra comunione, sulla nostra fraternità, che si allarga anche a tante persone che non sono più con noi e che ci hanno lasciato anche negli ultimi mesi, proprio durante il tempo della Quaresima e poi della Pasqua, e a tante persone che tuttora sono in difficoltà negli ospedali, nelle case di cura. Veramente lo spirito che è conforto e consolazione, che lenisce le ferite sanguinanti, ci soccorra e raccolga le nostre pene, le fatiche, le prove di tanti ai quali siamo giustamente legati anche da preoccupazione. Presentiamo al Signore con fiducia e umiltà tutti i nostri peccati. Abbiamo ascoltato dal Vangelo due brevi tratti del discorso che Gesù ha rivolto ai suoi apostoli prima di essere arrestato nell'orto degli ulivi. Parla dello Spirito Santo, e questo il motivo per cui abbiamo ascoltato oggi in comunione con tutta la Chiesa questi tratti del discorso di Gesù, il quale chiama lo Spirito Santo lo Spirito della verità. Un modo che forse noi abitualmente non utilizziamo per indicare lo Spirito Santo. Preferiamo, come del resto proprio anche oggi Gesù fa, chiamare lo Spirito Santo il Paraclito, perché questa parola significa consolatore, esortatore, avvocato, difensore, giustificatore. Lo Spirito Santo compie tante azioni nella vita dei discepoli e nella vita della Chiesa, e anzi opera nella vita dell'umanità, al di là di ogni appartenenza visibile. È lo Spirito della verità, dice Gesù, il quale anzitutto rende testimonianza. Dice proprio così: lo spirito della verità che proviene da parte del Padre renderà testimonianza di me. E voi rendete testimonianza perché siete con me da principio. Lo Spirito Santo dunque è il primo testimone. Anche noi col battesimo diveniamo testimoni. Anche noi rendiamo testimonianza. Ma evidentemente non potremmo dare testimonianza da soli, con le nostre sole forze. Abbiamo tutti bisogno di ricevere lo Spirito Santo che rende testimonianza di Gesù. Lo Spirito Santo non rende testimonianza di se stesso, ma di Gesù. Parla non di sé, ma di Gesù. L'autenticità della testimonianza consiste fondamentalmente in questo, che chi la offre non parli di se stesso. Se qualcuno viene a parlarvi di se stesso, voi per gentilezza potete anche stare lì ad ascoltarlo, ma nell'intimo del vostro cuore sapete già che quella testimonianza è fortemente inficiata. In definitiva, non è una testimonianza vera. La verità della testimonianza sta nel fatto che chi la rende non parla di sé ma di un altro. Del resto i Vangeli ci presentano come primo testimone Giovanni Battista, che tipicamente è uno che non parla di sé, ma di un altro che deve venire dopo di lui e che è interrogato dalle persone mandate da Gerusalemme, continua a dire: io non sono, io non sono, io non sono, io sono solo voce di uno che grida nel deserto, perché è inviato a preparare la strada di un altro. Dunque, anzitutto mi pare questo elemento importante riceviamo oggi in dono, siccome poi da tante parti ci viene anche detto che dobbiamo essere testimoni credibili, testimoni autentici, testimoni fedeli, ecco, un motivo in più per invocare sempre lo Spirito Santo, il quale testimonia e noi a nostra volta testimoniamo, rendendo veritiera la nostra testimonianza nella misura in cui non è autoreferenziale. Una testimonianza autoreferenziale non è più una testimonianza evangelica. Nel secondo tratto del brano di oggi, quello del capitolo 16, Gesù ancora chiama lo Spirito Santo, lo Spirito della verità, ma inizia con una espressione che forse suona un po' antipatica e che magari anche avremmo fatto volentieri a meno di sentire stasera. Ho ancora molte cose da dirvi, ma per ora non potete portarne il peso. Dice così la nostra traduzione italiana: per ora non potete sopportarle. Le cose che Gesù ci dice, perché oggi sono rivolte a tutti noi, e che diceva in quel momento agli apostoli all'uscita dal Cenacolo, sono delle cose impegnative, di spessore, non sono delle cose leggere. L'idea del peso forse enfatizza un po' troppo questa impressione che Gesù voleva dare ai discepoli. Gesù presumibilmente voleva dire che aveva detto tutto l'essenziale, ma non aveva finito di dire proprio tutto, che c'era qualche cosa che aveva ritenuto di non dover dire. Del resto, la comunicazione, quando è preziosa, non è mai una comunicazione totale, piena, definitiva. Penso per esempio al nostro rapporto con i nostri figli. La nostra comunicazione con loro è perciò stesso progressiva, dipende dall'età che hanno, dalla loro condizione, dalla loro possibilità di interagire con noi, di comprendere quello che gli diciamo. Non parliamo con un bambino di 2 anni delle relazioni intratrinitarie tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, come Gesù sta facendo in questo suo ultimo discorso. Gli parliamo di altre cose, no? Forse a un certo punto troviamo l'umiltà e il coraggio, se queste cose sono importanti per noi, di farne oggetto di un discorso con i nostri figli. C'è una progressione nella comunicazione. Mi pare che Gesù fondamentalmente stia dicendo: Non vi ho detto tutto, non è che manca qualche cosa a quello che vi ho detto. Tutto quello che era nella possibilità da parte vostra di riceverlo, di intenderlo, di accoglierlo, di viverlo, ve l'ho detto. Ma ho altre cose da dirvi. E dunque come si fa adesso? Tutto chiuso, tutto finito, no? C'è appunto lo spirito della verità che quando verrà vi guiderà nella verità tutta intera. Cioè la verità è qualcosa di grande, di grandissimo, di enorme. Direi che la verità è qualcosa di infinito. Noi siamo guidati dallo spirito della verità ad entrare attraverso l'ascolto delle parole che ci sono rimaste dette da Gesù in una verità anche più grande di noi, che ci travalica, che ci trascende, che non possiamo afferrare, nella quale ci muoviamo, i padri dicevano, come dei pesciolini in un grande mare. Siamo lì dentro e lo spirito della verità ci guida nella verità tutta intera, ma chi può dire di conoscere la verità, di afferrare la verità, di raggiungere la verità? Ne conosciamo forse qualche piccolo frammento, è lo spirito della verità che ci guida lì dentro, che dirige il nostro atto di fede, di conoscenza e che ci fa innamorare sempre di più di un mistero che è più grande di noi. E per questo ci attrae, perché c'è sempre qualcosa di nuovo, di bello da scoprire. Non è mai tutto dato, è sempre tutto da scoprire e ne scopriamo sempre soltanto un piccolo aspetto. Ecco, questo spirito della verità, di nuovo Gesù ripete, non parlerà da se stesso, ma dirà tutto quello che ascolta e vi annuncerà le cose che verranno in seguito. Dunque, ancora una volta, si ribadisce il fatto che lo spirito della verità non attinge a un proprio patrimonio di parole, di rivelazioni, ma ci dice le parole che Gesù stesso ha detto, quelle che lui, lo spirito di verità, ha ascoltato, e che alla fine del brano di oggi Gesù dice: fate attenzione perché quando vi ho detto che lo spirito della verità prenderà dal mio e ve lo annuncerà, non volevo dire, spiega proprio così Gesù oggi, che ho delle cose che sono soltanto mie. Non era questo che volevo dirvi che lo spirito della verità vi dirà delle cose che prende da me perché non parla da se stesso. E che le cose che prende da me non sono mie in proprio, ma sono del Padre. Vedete che queste frasi del Vangelo, che magari a un certo punto ci sembrano anche tutte convergenti, ma un po' tortuose, servono ad aprire una piccola finestra su un dialogo eterno che lega insieme la persona di Gesù al Padre e allo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è lì dentro, col Padre e col Figlio, si amano, si conoscono, si dilatano e lo Spirito Santo ha questa funzione di mostrare all'esterno quello che c'è all'interno di quella intrecciarsi misterioso di relazione di amore e di conoscenza. Lo Spirito Santo è la finestra che si apre sul mistero stesso di Dio. Nessuna delle tre persone può dire di avere un monopolio della rivelazione. ognuno prende dall'altro, perché tutto è in comune in quel dialogo d'amore, ma noi riceviamo dallo Spirito Santo le parole che legano nell'amore il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Stamattina non trovavo delle parole adatte per cercare di esprimere quello che mi sembra che Gesù intenda con questi discorsi del capitolo 15 e 16, e a un certo punto mi è venuto in mente il bacio, ma giusto per, come si dice, offrire un'analogia non debole di quello che Gesù sta dicendo. Quando due persone si baciano, adesso non importa che entriamo né nel dettaglio della tipologia del bacio, né tantomeno nell'identità di coloro che si scambiano questo bacio, ma in quel momento evidentemente non possono parlare, giusto? Che sono impegnate in un'altra azione, ma non è che sono muti, sì, non passano delle parole, però ne passa di comunicazione tra quelle due persone che si baciano. Il bacio è un segnale, è uno strumento, è una porta aperta, è un indizio evidente, quelle due persone si vogliono bene, si cercano, stanno bene se sono incollate l'uno all'altra. Oddio, così mi sono sbilanciato sull'identità di genere, non va bene. Ma quelle due persone nel bacio esprimono quello che vivono. Anche Gesù oggi dice: voi rendete testimonianza perché siete stati con me da principio. Dunque la testimonianza è legata alla vita, non alle cose studiate. Siete stati con me dal principio, dall'evangelizzazione in Galilea, quella in Giudea, avete mangiato, bevuto con me. Vi ricordate che questo è il requisito per scegliere il dodicesimo apostolo prima della Pentecoste, uno che sia stato con noi dall'inizio alla fine. La testimonianza è questo, passa attraverso la vita. Il bacio è proprio una analogia per indicare un punto di incontro e di rivelazione. Lo Spirito Santo è il grande bacio di Dio alle nostre solitudini, alle nostre povertà, alle nostre carenze, alle nostre fatiche. Proprio quel bacio che non possiamo darci gli uni gli altri è un bacio di pace, è un bacio di comunicazione, di scambio. Ecco, è il dono dello Spirito che viene a sanare le nostre ferite sanguinanti e viene a dare conforto e pace.